She is back, la mia signature pizza dopo tempo immemorabile, vabbè, comunque dopo un sacco di tempo è tornata e non mi ha provocato un infarto, anche grazie alla Moretti da 66 che mi ha aiutato a lavarla giù dalla mia trachea / esofago.
È sempre un ottimo metodo la Moretti da 66, soprattutto se caldina,
no.
Aiuta e sgrassa, scioglie tutto quello che
cosa, ma non è un concerto e non ho 17 anni, per l'amor del cielo.
E non sono Guccini che ti dice ti scaldo una birra.
Wow, che citazione inaspettata, ben piazzata. Sio.
Sì, l'unica cosa positiva che abbia fatto Luciano Ligabue nella sua vita. Ciao raga, avete mangiato delle pizze?
Eh sì, ovviamente la mia signature dopo un sacco di tempo, diavola, e patatine fritte. E devo dire che dopo un sacco di mesi che non la mangiavo, l'ho presa nella sua forma migliore, ovvero dalla mia pizzeria di fiducia. L'impasto era leggerissimo, le patatine squisite, ho avuto solo mezzo infarto, non un infarto intero, quindi esperienza promossa, 10 fette di una diavola con le patatine fritte.
Dai!
Ma scusa, come hai fatto a sapere se era fritta o no questa pizza?
Ah,
perché è difficilissimo saperlo.
Non lo scoprirò mai, infatti, rimarremo con questo dubbio.
Grazie, grazie perché avete demistificato una cosa nel mio cervello, perché quando avete pubblicato su Instagram il meme di io che non so distinguere la pizza normale dalla pizza fritta.
Grazie, Baluca.
Avete giustamente pubblicato la pizza fritta che non era la pizza fritta di quella pizzeria. Nella pizzeria in cui sono andato, la pizza fritta è semplicemente un impasto che viene prima fritto, mm-hmm, della forma di una pizza, e poi condito.
Ah, ok. Cioè, poi lo finiscono in forno praticamente, ma è già stato,
esatto,
fritto prima. Ah, ok.
Esatto.
Non mi è mai capitata di mangiarla così. Cioè, ho sempre visto la pizza fritta chiusa a calzone, per capirci.
No, di conseguenza capisci qual era, cioè, la possibilità che io non sapessi che fosse diversa.
Okay, okay,
cioè,
okay.
È tutto lì. Cioè, non era un cubo e io mi aspettavo una sfera. Cioè, era proprio uguale, solo che una era più croccantina e l'altra no.
Ok, ok. Fair.
Buona pizza a cubo.
Ma quindi avete mangiato delle pizze questa settimana?
Io ho paura a dirlo, ma no.
Ah,
io mi sono dimenticato di nuovo di mangiare la pizza. Sto facendo le cose della salute e andare in palestra e mangiare le cose bene.
Ma come salute? Io ho letteralmente mangiato la pizza con le patatine fritte, non perché la volessi, ma solo,
per Power Pizza.
E cioè, tu non sei disposto a sacrificarti, cosa?
Che schifo.
Guarda,
Nick,
ti prometto due pizze questa settimana.
Ok, ok. Mi dimenticherò istantaneamente di questa cosa che hai detto, ma va bene.
Funghi, gorgonzola e friarielli. Solo che sotto non c'era una pizza, ma una patata, perché a Torino sono impazziti completamente.
Cosa fanno, vuol dire?
Fanno le patate pizza, cioè puoi decidere una patata.
Ma eri da Pour Manger? No, non c'entra niente.
No, era un posto che copiava Pour Manger, ma era meno chic. Volevo andare da Pour Manger, hanno detto andiamo in un altro posto. Io ho detto, oh, volevo la patata. E c'era anche lì la patata con le cose sopra.
Ma soprattutto hai appena definito chic Pour Manger, cioè un posto che letteralmente,
esatto,
ha pur nel nome, cioè cosa?
Esatto, chic. Però il giorno dopo sono andato da Fusion con la Z. Ti ricordi Fusion, Nick?
No, però se me lo chiedi così penso di dovermelo ricordare, quindi dirò forse.
Siamo andati insieme io e te una volta.
Ah, sì, sì, ok, adesso me lo ricordo stranamente.
Ok, io non credo assolutamente che tu te lo ricordi.
Non dando dei dettagli su Fusion. È quel posto che fa il sushi con l'anduja e la pizza con le alghe. Sembra uno schifo,
okay,
ma
sì,
è mega buonissimo.
Ah, ok, boh,
ok,
perfetto.
Non me lo ricordo per niente, allora, proprio zero.
È mega, mega buono. E ho mangiato delle strisce di pizza fritta con salsa satay, tipo quella che metteresti sulla carne,
okay,
quella di noccioline. Era molto buona.
Sono confuso. E basta.
Io stavo pensando a un gioco di parole da fare con satay, ma non mi è venuto niente. Adesso sono tipo imbronciato e non ho più voglia di registrare la puntata, maledizione.
Non ogni puntata può avere un suono basilico al suo interno.
Ci ho provato e ho fallito.
Le strisce di pizza fritta assomigliavano moltissimo a dei grissini.
Grissini, mi piace. Io ne ho sgranocchiati.
Il primo di oggi è anche il migliore della settimana, perché Liz Martin si porta a casa la corona di miglior grissino della settimana, scrivendo: a proposito di l'arte di Charlie Chan Okchai, propongo un nuovo termine per il pizzonario: enigma, fatto o persona di cui si possono facilmente reperire informazioni A meno che tu non sia Nick. Se sei Nick, resta a lungo un mistero. Wow, è canon istantaneamente enigma.
Sono d'accordo, però vorrei dire soltanto: mi dispiace per voi che avete questo bisogno di informazioni pregresse prima delle cose, mentre invece potete andare come me sempre tabula rasa nella vita. Non sapere mai niente.
No, ma certo, puoi andare tabula rasa.
Anche tu non sei tabula rasa, sai leggere, per esempio. Se fossi tabula rasa, non saprei. Dovresti respirare.
Ma poi come approccio ci sta? Ma fai letteralmente un podcast dove recensisci le cose, quindi nel senso apre a dei problemi, diciamo.
Ma infatti poi quando le recensisco dico le cose che so quando le so.
Non mi addentrerò in questa frase perché mi sono già esplose due vene nel cervello mentre ti ascoltavo. Wow.
Pizza Sfrolla invece ci dice che ha finito oggi la trilogia del problema dei tre corpi. Grazie sì, per il consiglione, perché mi è piaciuta tantissimo. Mi avete fatto tornare la voglia di leggere dopo tanti anni, grazie davvero. E ora inizio la Torre Nera, dato che Nick ci tiene. Tranquillo Lorro, poi viene Dune, hashtag team amicizia. Che bello aver risparcato la spark della lettura, come si dice spark? Scintilla della lettura in Pizza Sfrolla, grande.
Ah, in Power Pizza consigliano di leggere nonostante palesemente non sappiano parlare italiano. Effettivamente non dovremmo avere Cambly come sponsor, dovremmo avere tipo un sito che insegna l'italiano, non l'inglese.
Ci siamo già noi per quello. Tra l'altro, se aggiungi letteralmente Casper il gatto pendolare, hai fatto la Power Pizza Reading Challenge. No, cioè, sono tutte le cose di cui abbiamo parlato più o meno.
Che schifo e che imbarazzo.
A me manca Casper.
Allora devo dirti che ieri ero al Salone del Libro e alcuni pizze tra cui Speck Brie erano lì e hanno detto che avevano cercato al Salone del Libro Casper per farmelo firmare, ma hanno trovato solo il gatto che regalava il buon umore e non me l'hanno portato.
Wow. E non possiamo essere certi del fatto che il gatto che regalava il buon umore non sia effettivamente Casper.
Esatto, chi lo sa? Sicuramente non è un sequel perché alla fine muore Casper, però okay, magari sì, è un prequel.
Wow, spoileroni!
Ma l'ho spoilerato 200 puntate fa!
Viene investito dall'autobus su cui pendola, come funziona? Allora, invece, dato che parlavamo di insegnare l'italiano, Rude Burger ci scrive: ciao zio, Nick e Lorro, volevo informarvi che quando lavo i piatti, ma soprattutto quando vado in Italia con l'autobus, vivo in Germania, ascolto tantissimi episodi di Power Pizza, perché per arrivare in Sicilia c'è un sacco di via e mi annoio troppo. Also, ho ascoltato tutti gli episodi vecchi in questo modo. Aspetta, chi è che va in autobus dalla Germania alla Sicilia?
Ma quanti giorni ci metti, è la mia domanda. Cioè, capisco che hai un sacco di tempo per ascoltare Power Pizza. Wow, sono colpitissimo.
Anch'io, ma da cosa? Però mi fa un po' ridere pensare che sia, per una persona che vive all'estero, rientrare piano piano a piccoli passi nella mentalità italiana e quindi ascoltare 7 puntate di Power Pizza è la cosa che ti permette di rientrare in quello status. Quindi sì, siamo
d'accordo.
Dici,
forse è per quello che non vai in aereo, perché sennò tipo lo prendi in Germania e scendi che sei già in Sicilia, invece andando con l'autobus ci arrivi piano piano e inizi a riacclimatarti con l'Italia.
Sì, esatto.
E non ti spaventi, wow.
Tra l'altro, passando da un posto che è un po' tedesco, un po'
esatto,
un po' italiano, poi pian pianino sempre più romano e poi via verso la Sicilia e la felicità.
Effettivamente, tipo, il nord Italia è molto più tedesco e va progressivamente a scemare la cosa fino alla
Il nord
alla
Italia
Sicilia.
Vorrebbe essere tedesco e vorrebbe essere italiano anche per un discorso di tassazione, ma poi non è né una cosa né l'altra, quindi nope, non parliamo di questa cosa.
Io so solo che c'è come lingua ufficiale anche il tedesco.
Andrew Pugs ci scrive: dopo questa puntata ogni mio dubbio è stato fugato. Nick è pazzo. Parola di un giudice supremo della corte marziale livello 10. Io non so neanche a che cosa si riferisce, ma
neanch'io.
Nick, mi spiace se un giudice supremo della corte marziale livello 10 dice che sei pazzo.
Non può che essere una cosa vera, hai ragione. È come il sindaco di Brembato.
Cioè, mi dispiace, ma è confirmed, sei pazzo, Nick.
Fair enough.
Detesto il primo commento. Mi ha invece lasciato un linkino del processo Heard Depp in stile Ace Attorney.
Oh,
e io ho detto
Dio,
vabbè, sarà una cosa fatta un po' malino. oddio, me li sono guardati tutti, ho guardato tutti i video di questo canale che si chiama Marimomo Morimo, ha fatto tipo gli anime opening di Game of Thrones, di Frozen, Toy Story. Cioè è una persona che comunque fa una roba tipo animazione, cioè ha anche fatto Chris Rock che riceve una pizza in faccia da Will Smith con lo stile di One Punch Man. Wow. È bellissimo questo canale, ve lo straconsiglio.
Wow.
Molto bello. Io ho un ultimo grissino di oggi e poi ad un certo punto nella puntata ce ne sarà uno illegale, vi do questo spoiler.
No, però apprezzo la tua onestà, però dovresti fare come CEO, non serve, cioè se è illegale fallo illegale fino in fondo.
Non avvisarci prima.
No, è che io voglio creare suspense. Comunque, quello di adesso è di Jacopo che dice: avete già visto la terza stagione di Love, Death and Robots? Io me la sono bingiata e secondo me è un gradino sopra la seconda, ma non all'altezza della prima. Mm. Voi cosa ne pensate? Hashtag Team Love, hashtag Team Death, hashtag Team Robots. Ed è quello di cui vorrei parlarvi oggi perché anch'io me la sono bingiata e ho delle opinioni, probabilmente non così forti, ma delle opinioni. E quindi...
ho anch'io qualcosa da dire, ma fermo Nick, perché prima abbiamo delle news.
Ah, giusto!
È uscito il trailer di un film che uscirà quest'anno in estate, non mi ricordo la data esattamente, che mi interessa tantissimo.
Perché ci stesse ascoltando nel 2023 l'anno scorso.
Grazie Simo per la precisazione.
Prego.
Che è il nuovo film del regista di Happy Feet. Il film si chiama 3000 Years of Longing.
Di Happy Feet e di Mad Max Fury Road.
Ah no, sì, certamente, ovviamente anche di Mad Max, però ovviamente la gente conosce George Miller principalmente per Happy Feet. E sono un sacco incuriosito, perché io lo ammetto, George Miller ho un affetto enorme, perché tutti i Mad Max me li sono riguardati un numero molto alto di volte, ma effettivamente, tolto Happy Feet, io non ho mai visto nient'altro di suo.
Cosa ha fatto d'altro?
Sto guardando adesso su IMDb, ha comunque fatto sia come produttore che come regista un bel po' di film, come regista ha 19 credit, però io ho letteralmente solo visto Happy Feet e le cose di Mad Max. E questo film che uscirà quest'anno, con protagonisti Idris Elba e Tilda Swinton, non c'entra niente con nessun'altra cosa sua che ho visto. Ora, se non sapessi che questo film è suo, direi, ah ok, ha delle visuals interessanti, ma anche chi se ne frega. Ma il fatto che sia diretto da Miller, che è una persona per cui ho una stima enorme, anche proprio a livello di idee, di scrittura, me lo fa, insomma, mi fa avere un discreto quantitativo di curiosità e di hype. Vi invito ad andarlo a vedere, perché il trailer è una cosa super pazza, anche proprio visivamente coloratissima. Idris Elba è tipo un genio della lampada o roba del genere. È veramente una cosa curiosa. Wow.
No, è di nuovo Aladdin.
Non è di nuovo Aladdin. È comunque un film di George Miller. Penso ci possiamo aspettare qualcosa di diverso.
Io avevo visto il trailer pop-appare nella mia homepage di YouTube più volte. Non ci ho cliccato sopra per qualche ragione, ma avevo già messo un pin mentale di andare a approfondire questo film, anche perché, e questo è il mio angolo della confessione, io penso che Tilda Swinton sia da sempre la donna più bella del pianeta. C'è la creatura più assurda che noi abbiamo e io la venero e la adoro.
Tilda Swinton, se ci stai ascoltando, call Nick, per piacere.
Anche più di Biden.
I vostri gusti sono veramente peculiari. Ok, ragazzi.
Sì, Tilda Swinton, ciao, fine della frase.
Oh no, è diventato troppo horny, ha dovuto immediatamente fermare la frase.
Oh, che schifo che mi fate, Dio santo. Vabbè, comunque... Fine delle menus, che era solo questa singola cosa.
No!
Volevo consigliarla.
No, non avete detto la menus più importante, e cioè che finalmente avremo la risposta al solito meme di che cosa proveranno.
Cioè non sai neanche qual è la domanda.
Infatti wow, questa frase l'hai presa lentissima, madonna.
Allora insomma, che cosa succederebbe se gli elementi avessero i sentimenti? Perché hanno annunciato il prossimo film Pixar.
Ma si sa qualcosa
palle!
A parte il logo?
Sì, ci sono dei visuals.
Esatto, c'è una bozza, si chiama Elemental. È una bozza di
Waterboy,
una ragazza di acqua e un ragazzo di fuoco.
Aspita.
Vivono in un posto con anche gente di terra, gente di aria. Insomma, dovrebbe essere probabilmente una metafora su melting pot, razzismo, persone che sono diverse. Boh, esce l'anno prossimo.
Sto già sbadigliando fortissimo.
Tantissimo.
E soprattutto il ragazzo di acqua sembra Osmosis Jones. Cosa? Sembra uguale, wow, da questo singolo concept art che sto guardando.
No, però il problema principale non è il concept, non è il film, non è niente, ma è diretto da Peterson.
Chi è?
Che è quello di Arlo.
Wow, solo notizie terribili per questa news.
Di colpo super interesse per questo film. Forse avremo un nuovo film per Sio. Spero vivamente di sì, ovviamente, perché non voglio essere l'unico a rimanere scottato quando guarda le cose della Pixar. Voglio che anche Sio soffra ogni tot.
Ha senso, io sono d'accordo con te, Lord.
I veri amici desiderano la sofferenza per i loro amici, esatto.
Perché è attraverso la sofferenza che si cresce.
Quindi è per questo che noi
vogliamo che Sio cresca,
che Sio
tramite
soffra.
Il male.
Si può crescere anche con la felicità, penso.
Ma più
non
con
so.
Il dolore, mentre tipo dolore. Ti sto lanciando dei sassi sulla nuca, tipo.
Guarda quanto cresci, guarda lì.
Ah, oggi ho imparato che l'orro mi odia.
Tutte quelle 200 volte alla settimana in cui me lo dice avrebbero dovuto farmi insospettire, invece
l'ultimissima main news che volevo darvi oggi è che è uscita una meccanica nuova nel gioco di carte di Pokémon che mi ha fatto esplodere il cervello e mi piace tantissimo.
Cioè?
Non ne avete sentito parlare? Praticamente nella nuova espansione, che tra l'altro si basa su Pokémon Go, tu puoi trovare delle carte e dici: ah, bello questo Zapdos che ho trovato. In basso a sinistra c'è un'iconcina di un blob rosa e dici: what? Ditto? E togli la carta di Zapdos, che è un adesivo, e sotto c'è Ditto. Ed è una meccanica nuova.
Ma quindi rovini la carta? Cioè devi spelare la carta praticamente?
Non chiedermi come funziona nel dettaglio, ma mi sembra un'idea geniale. Cioè è Ditto.
A me sembra una schifezza, ma ok.
Ho un sacco di domande, ma ok.
A parte che mi sembra una cosa che può funzionare molto di più nella versione digitale del gioco. Perché
esatto.
Questa cosa la puoi fare una volta.
Esatto. È quello che mi riempiva di dubbi e di domande, però ok.
È interessante però.
No, ma poi immaginati, finalmente ho risparmiato i 100 milioni che probabilmente costano oggi le bustine di Pokémon. Ecco uno Zapdos foil. No, è un altro Ditto di merda, ti odio. nel senso.
Poi probabilmente tipo le carte non spelate di Ditto, tipo tra 5 anni verranno comprate da Coso Logan, Jimmy Bob per 7 triliardi di criptovalute.
Se le metterà come orecchini dentro le orecchie, perché
sì,
è matto.
Sì, sì. E perché nel futuro sarà quello il nuovo trend dei giovani.
Essere sordi. E va bene, comunque, sapete cos'è ancora più bello? Love, Death and Robots.
Ma no, ma dannazione, io volevo fare il segue del tipo, dato che stiamo parlando di futuro, parliamo anche di Love, Death and Robots, perché la nuova stagione parla del futuro.
Ah sì?
Abbastanza, un pochino, a volte.
Ma non parlano tutte un po' del
infatti,
futuro? Cioè non sono tutte ambientate nel futuro perché ci sono i robot?
E poi cioè non è ognuna parla di una cosa diversa perché appunto sono dei corti.
Voleva essere un segue, non deve essere accurato.
Ma non ha nessun senso come segue cosa.
Allora, Netflix, terza stagione di Love, Death and Robots, che come sapete è una cosa che a me a prescindere piace tantissimo. Poi ci sono stagioni che mi piacciono di più, stagioni che mi piacciono di meno, ma sono generalmente molto felice che sia una cosa che esiste. Tra l'altro, questa stagione non sono riuscito a trovare informazioni a riguardo, non so se abbia di nuovo l'ordine mutato in base agli utenti oppure no.
Non ce l'ho.
È tutto così, perfetto.
Sì, perché mi sono confrontato con un paio di amici e li abbiamo visti tutti nello stesso ordine, quindi...
Benissimo.
O è una mega coincidenza o sono nello stesso ordine per tutte le persone.
No, perché parlando di futuro si apre con finalmente i 3 robots che ritornano con Exit Strategies.
Ah, ma che balle.
Che invece ho trovato abbastanza carino, anche se... Cioè, nel senso, era proprio un... Ehi, vi sono piaciuti questi nella prima stagione? Eccoli di nuovo, così vedete una cosa con cui si siete familiari.
Aspetta, ma la mia domanda è: farai una recensione di ogni episodio o no, ci darai un parere più generale sulla cosa?
No, io voglio dare un parere più generale, perché alla fin fine sono, di nuovo, 9 episodi di lunghezza variabile fra i 7 e i 21 minuti, mm-hmm, quasi tutti con stili diversi, nel senso che ce ne sono un paio che sono abbastanza omogenei secondo me, però attraversa vari stili, come tutte le altre due stagioni. Mm-hmm. Devo dire che semplicemente, dopo dirò quali sono i miei preferiti e i miei schiferiti, però semplicemente mi sembra che questa volta ci sia un'attenzione più mirata su magari sperimentare un pelino di più con il compartimento visivo, e trovo che la scrittura questa volta sia quella un po' più scadente. Nel senso che non c'è nessun episodio, tranne uno in particolare, che mi ha colpito, e mi ha colpito non per la scrittura.
Stai parlando di Jibaro, solo per curiosità?
Jibaro.
Ero certo che fosse quello, infatti.
Allora, a me è piaciuto tanto Jibaro perché praticamente parla di un cavaliere e una sirena. Fine dello spoiler, nel senso che qualunque altra cosa sarebbe terribile da dire, ma è, perlomeno, a differenza di tutti gli altri 8 episodi, è qualcosa che cerca, secondo me, di sfruttare il medium della grafica computer in maniera interessante.
Sì, anche registicamente era il più interessante, onestamente.
È proprio quello, perché non è soltanto guarda quanto realistica riusciamo a rendere questa texture, ma ci sono proprio delle scelte registiche, a partire dal fatto che usa questi super grandangoli, cioè, nel senso, si vedono pochissimo applicati in una cosa in computer grafica, e utilizza veramente dei piani strani, dei tagli strani, cioè sfrutta il medium al meglio. Poi la storia può piacere o non piacere, però l'ho trovata un bel esperimento di spingere una cosa, mentre invece altre cose che sono fatte in grafica 3D più tradizionale sicuramente bene, però le ho trovate mega noiose. Mm-mm. Tipo Swarm, In Vaulted Halls Entombed e Bad Traveling, li ho trovati tipo, ah ok, fighi, ma cioè...
Di Bad Traveling la cosa che mi è piaciuta è che utilizza una computer grafica più realistica a livello di dettagli, texture e cose, ma la applica su dei modelli che sono molto più stilizzati.
Esatto.
E quindi
perlomeno ha uno stile.
Nel senso, dicevo, l'effetto è particolare, perché appunto hai dei personaggi che non sono ovviamente realistici, sono cartoneschi se vuoi a livello di proporzioni, però hanno queste texture molto realistiche, un'illuminazione molto realistica, e il risultato era curioso. Però anche quell'episodio, come tutti quelli che ho visto di Love, Death and Robots, devi prendere la logica e metterla da parte per il tempo in cui guardi.
Ovvio.
Perché se inizi a pensare alle cose che stai guardando, tutto cade come un castello di carte, e è un peccato, perché come sapete per me la storia, e se si parla di storie brevi, questa cosa vale ancora di più, ma la storia è la cosa che vale più di tutto.
Assolutamente.
Però soggettivo.
Bad Traveling è interessante perché è letteralmente quello che David Fincher ha usato come storia per picciare Love, Death and Robots 3 anni fa.
Ok, non lo sapevo.
Oh, no, meglio, più anni fa.
Okay,
ha detto tipo, vorrei delle storie come questa.
Ok, ok.
E nel senso, poi si è preso del tempo per svilupparla. Io l'ho trovata, cioè, perlomeno ha un capo e una coda e un twist. Quindi dici tipo, ok.
Sì, non ha nessun senso, però sì, è una cosa conclusa se non altro. Sì.
Trovati molto molto belli invece, io, era ovvio che mi piacesse tantissimo Night of the Mini Dead, che è quello, cioè diciamo l'episodio degli zombie di questa serie, solo che tutto girato in tilt shift.
E
la trovo una cosa super bella, perché non ho mai visto un cortometraggio in CGI, quindi in computer grafica,
wow,
con il tilt shift, e tra l'altro con anche le voci rese tra virgolette
wow,
in tilt shift, perché sono tipo pitchate a livello altissimo,
tipo,
perché sono tutti microscopici. No. Esatto.
Ed è
Non l'ho visto quello, ne ho visti solo 4, i primi 3 e poi l'ultimo appunto Jibaro. Questo qua è dei 4 che devo ancora vedere, ma sarà il primo che recupero allora.
Allora, 7 minuti ben spesi.
Wow.
Ultima cosa, perché comunque diciamo che una delle caratteristiche principali di Love, Death and Robots è anche che cerca di utilizzare o di portare avanti un certo tipo di umorismo, e secondo me Mason's Rats, mm-hmm, è forse quello con più potenziale, però è anche il miss più grosso di tutta la stagione. Perché arriva nella parte, non so, divertente troppo tardi. Cioè, vuole essere un corto che ha una base umoristica, soltanto che su, non lo so, 10 minuti di corto, mi sembra che duri, la cosa divertente arriva a 9 minuti, e quindi mi sono sentito veramente derubato della risata,
okay,
perché era troppo tardi, solo quello. Detto ciò, Love, Death and Robots stagione 3, io l'ho trovato comunque bello, a me è piaciuto, ne riguarderò un paio, sicuramente Jibaro, perché lo trovo proprio una buona fonte di ispirazione, come dicevamo prima, a livello registico, e boh, però non mi ricordo più che voto avessi dato alle altre,
no, no, neanch'io,
alle altre stagioni, non lo so, però questa si prende 7.5.
Okay.
7 fette di pizza e mezza.
Ok.
Con, questo è molto importante,
i pixel, tipo...
No, perché dei pixel? No.
Perché l'hai dato in passato, non dirmi come se fosse una cosa impossibile.
Ma che cosa... Perché stai dicendo queste cose, Lor? Ma come ti vengono in mente? Sei un maleducato, ecco, lascia che te lo dica.
No, non sono d'accordo e di conseguenza sono 7 fette pizza e mezza con dei topi sopra.
Ma vaffanculo! Scusa, il francesismo, però dai, che cacchio!
Wow. Però i topi hanno dei cappellini.
Ma dai, ma cosa?
Io chiedo solo con una considerazione. Allora, come ho detto, ne ho visto solo metà. Però la cosa che già avevo pensato guardando la prima, di più la seconda, ma mi torna fuori come considerazione guardando la terza, è il fatto che fare le storie corte aiuta su dei fronti, ma è anche molto difficile, perché devi sapere molto bene dove vai a parare. Hai meno spazio, quindi devi aggiungere meno fluff, ma devi anche essere laser focused quando racconti una storia corta.
Ah sì?
Ed è facile per certi aspetti, molto difficile per altri. Ora, il fatto è che Love, Death and Robots, G-Baron è un esempio, le volte in cui mi cattura di più è quando è una sorta di showcase di computer grafica resa in maniera interessante. Ma quando vogliono iniziare a raccontare delle storie, non mi sembrano così forti, onestamente. Nel senso, quello che posso dire è, ci sono degli spunti interessanti, ma con gli spunti, ripeto, li possiamo anche prendere, ce li mettiamo nel cassetto e diciamo, ah, con questi in futuro ci faremo qualcosa di bello. Rimangono degli spunti.
Una bella pagnotta.
Una bella pagnotta.
Buone le pagnotte.
E invece in Love, Death and Robots, nella prima, nella seconda di più e anche in questa terza stagione, c'è questa cosa che mi sembra che il voler fare una storia breve sia solo un pretesto per poter presentare qualcosa di visualmente, divisivamente interessante, ma che poi in realtà la sostanza a livello di scrittura sia pochetta o comunque poco ripulita. Bad Traveling è un esempio perfetto perché, ripeto, anche delle idee che posso trovare interessanti, ma ripeto, nel momento in cui pensi a quello che stai guardando, inizi a dire ok, ma c'è questo problema, questo problema, questo problema, questo problema, questa cosa che non torna, questa cosa che non torna, e capisci che in una storia breve è un grosso problema questa cosa.
Non è anche un po' il problema in generale delle antologie, che è
esatto,
il motivo per cui non mi appassionano mai, perché spesso magari l'antologia ha l'idea buona alla base di fare una serie di racconti magari in computer grafica interessante, e il problema è che è quello, è quella la scintilla iniziale, no?
Sarebbe bello se però la cosa interessante visiva fosse coadiuvata anche da una bella scrittura.
No, sarebbe bello, però dico che è un sintomo naturale della questione, che è nata per essere magari uno showcase di roba interessante.
Appunto, ma se vuoi fare uno showcase di roba interessante, fai uno showcase di roba interessante. Cioè, pensaci un attimo, se il tuo punto di forza è l'aspetto visivo, chi dice che deve essere lungo 20 minuti e deve essere una storia breve, magari non così brillante? Fai una cosa di 5, 6, 7 minuti che mi lascia a bocca aperta solo per l'aspetto visivo, se è quello il tuo punto forte.
Va bene, però devi essere anche capace di autocriticarti e di dire ok, posso fare solo questo, mentre in realtà stiamo ignorando la parte produttiva della questione.
Chiaro,
cioè queste persone che fisicamente vogliono lavorare e vogliono fare delle cose belle, magari l'80% di loro sa fare bene CGI e cose grafiche fighissime, e magari hanno fatto più fatica a trovare persone che scrivano bene, quindi sì, trovano qualcuno che scrive.
No, io adesso non è che stessi dando delle colpe, ovviamente,
no,
era una,
so,
proprio
però...
una considerazione in generale, ovvio.
Sì, ma infatti anche la mia è dietrologia generica, però mi sembra che possa essere più difficile che nasca una cosa organicamente che in tutto gli ambiti sia ottima.
Ok, sì, è
purtroppo
vero. È vero.
Io, come sempre, ho un po' un'opinione strana a riguardo, perché ci ho proprio ragionato quando ieri sera finivo di guardare gli ultimi episodi. Secondo me, in una situazione antologica come questa di shorts, almeno la mia aspettativa personale è che o mi racconti una storia interessante o mi fai esplodere il cervello con delle cose che non ho mai visto.
Beh, direi che è il parere più bilanciato che si possa avere, onestamente.
Esatto, però è un out. Cioè, cioè, nel senso, non mi aspetto, e invece quando succede, vedi Zima Blu, mi arriva una storia della Madonna resa graficamente con uno stile molto accattivante, dico ok, mi piace tantissimo. Oppure la prima, il primo episodio della seconda stagione, non mi ricordo come si chiama, quelli con le balene, che non è una storia vuotissima, ma visivamente era talmente tanto piacevole per me.
Beh, era molto atmosferica, quello delle balene, se non altro.
Esatto, che per me quello era il migliore della seconda stagione.
Comunque è incredibile come Zima Blu, per chiunque, sia il meglio di tre stagioni di Love, Death and Robots. Cioè, chiunque chiedi Zima Blu è il meglio. Fact.
Ma perché è bellissimo. Sì. Però, ad esempio, quello che dicevo prima, Night of the Mini Dead, è un esempio di, ok, c'è un gimmick visivo, che è quello del tilt shift, delle miniature, ed è quella la cosa. Cioè, la storia degli zombie, cioè, è veramente la cosa più vista e stravista della storia. Però serve soltanto come supporto a... ecco una roba che non avevi mai visto prima. In altre cose questa roba un pochino manca, perché non ci sono nessuna delle due. Cioè, ci sono dei compromessi. Io spererei, ma sono d'accordo con te, Lorro. Cioè, fammi vedere una roba che ha veramente poche pretese di essere una storia interessante, ma che sia solo fighissima esteticamente. Oppure una roba scritta in una maniera eccezionale,
blowing, esatto,
con anche delle visual ok. Tanto è facile fare della roba ok. L'esempio perfetto è The Very Pulse of the Machine, che è una storia, secondo me, interessante.
Sì, sì,
con delle visual...
ha una premessa interessante. La visual mi ha fatto cagarissimo, però.
E no, è quello. Infatti io quello lo valuto per la storia. Poi è uno stile visivo che abbiamo già visto, tra l'altro, in Love, Death and Robots, almeno in altri sei episodi. È una cosa che, ok, può piacere o non piacere, quella specie di finto cel shading o cose simili, però perlomeno lì c'è una storia interessante. Sono rimasto fino alla fine dicendo, sono... coinvolto nella storia. Quindi secondo me io andrei per estremi: o super storia o super grafica.
Sì.
Non cerchiamo mai il compromesso. Quelle che cercano il compromesso, che non hanno nulla di veramente valido in nessuno dei due poli, sono quelle che poi diventano super dimenticabili, e ce ne sono almeno tre in questa stagione.
Io sono qua a criticare Love, Death and Robots, ma sapete quale film cerca il compromesso e lo ottiene abbastanza in maniera totalmente inaspettata?
Ma davvero?
Sonic 6?
No, ma quasi, perché uno dei comprimari è Sonic, o meglio Ugly Sonic.
Cosa?
Chip and Dale Rescue Rangers. Allora, ieri pomeriggio stavo pensando, non ho guardato niente per Power Pizza, non ho voglia di mettermi a vedere cose grosse, ho iniziato tipo un documentario molto interessante che mi ha consigliato Specbree sul 9-11 e tutte le implicazioni, la guerra al terrore, super bello, super interessante, ma ieri pomeriggio non ci avevo voglia. Ho detto, ok, aspetta un attimo, su Disney Plus è uscito il film di Chip e Chop, agenti speciali o come si chiamava, me lo sono guardato.
Ok, sono mega curioso.
Inaspettatamente gradevole.
Sì!
Non ci credo.
Vi giuro.
Non ci riesco a credere.
Allora, parliamoci chiaro, è un film che secondo me avrebbe reso al meglio se fosse stato il pilot per una serie televisiva, perché dura un'ora e mezza, graditissimo, grazie, dura un'ora e mezza.
Dura un film.
Dura un film, esatto, dura un film, ma poteva tranquillamente durare tre quarti d'ora o un'ora, si poteva tagliare delle cose e il ritmo ne avrebbe giovato, secondo me. Ma comunque stiamo parlando di un film di un'ora e mezza, con magari un secondo atto che poi sfocia in un terzo atto non così forti come l'inizio, ma tutto sommato gradevole. Avete presente le vibe da film del sabato pomeriggio?
Sì!
Questo è il film da sabato pomeriggio in TV. Però non è che deve essere una cosa detta con disprezzo. È un film molto semplice, non ha delle grandi pretese, ma è efficace in quello che vuole fare. Allora, la premessa la capite già dal trailer. Ci sono appunto Chip e Chop, Chip and Dale, che sono in un mondo dove appunto loro sono degli attori, sono andati a scuola insieme, facevano stand-up comedy, spettacoli di intrattenimento, perché quella è la cosa che gli piace fare. A un certo punto vengono scoperti anni fa, negli anni 80, da un talent che gli dice: ehi, abbiamo lo show per voi. E appunto Rescue Rangers, quello con Gadget, Monty, la mosca di cui non ricordo il nome, eccetera eccetera. Se siete cresciuti negli anni 90 vi ricorderete di questa serie che facevano tipo nel... in Italia come si chiamava? Disney Club, mi sembra. Vabbè, il Disney Afternoon, quel programma pomeridiano della Disney, contenitore di programmi tipo questo qua. Niente, questa è la premessa. Passano degli anni, loro per motivi vari si separano, non si frequentano più tanto. Dale, ovvero Chop, continua senza riuscirci molto a voler lavorare nell'intrattenimento, mentre Chip si fa una vita, lavora in un'agenzia di assicurazioni, va avanti con la sua vita fa altro. Ovviamente il film li riporterà a mettersi insieme proprio per investigare su un caso e la scomparsa di alcuni cartoni animati che, spoiler, c'entrano le versioni bootleg di film Disney, tipo quelle fatte da, che cacchio ne so, la Filmation o quelle case tipo minori.
Wow!
Wow!
Allora, non fa sempre riderissimo, ma in più di un momento ho ridacchiato di gusto. Ora, è un film semplice, ha un po' quell'umorismo alla Lego Movie, per capirci, non così riuscito, non così azzeccato.
Ok. Che era quello che speravi.
Ma è anche
l'altro.
Una cosa che si vede che ha un budget minore comunque, cioè è una cosa realizzata più velocemente, tant'è vero che traspare questa cosa anche nel 3D, perché Chop appunto è in full CG, 3D, tutto quanto, perché si è fatto un'operazione per essere in 3D. Mentre Chip è in un 3D, c'è il shadeato che fa finta di essere 2D. Ecco, il 3D che fa finta di essere 2D è bruttino, cioè con tutti i modelli dei personaggi. Quindi
peccato.
Anche...
Dici, se avessero avuto tempo l'avrebbero fatto magari sì. In 2D davvero.
Sì, certo, certo, anche perché tipo un paio di cose, cioè ci sono davvero delle animazioni dentro fatte in stili diversi, però palesemente non avevano il tempo e i soldi da investirci di magari una major release al cinema. Però ti assicuro, io ho ridacchiato più di una volta. Cioè, uno dei comprimari è Ugly Sonic, ovvero Sonic, non quello che poi abbiamo visto al cinema, Sonic è quello del primo trailer, no. Quello che tutti hanno detto, ah, oh, che schifo, cos'è sta roba?
È bellissima questa cosa. Sì. Ma poi è vero, cioè, è interpretato da Tim Robinson.
Oh, wow!
Quello di I Think You Should Leave.
Non sapevo che fosse lui, wow!
Il migliore amico di John Cleese.
Sì, i due protagonisti, Chip and Dale, sono Andy Samberg e John Mulaney. Tra l'altro, vi prego, guardateli in inglese se avete modo e voglia, perché Andy Samberg fa Andy Samberg. Beh, in un sacco, cioè, di punti e in quanto Dale rende tantissimo la cosa. Però vi giuro, ci sono delle gag anche stupide, molto autoreferenziali, però non è quell'autoreferenziale dove la battuta sta solo nel ecco una cosa che conoscete, no, verte proprio sul ecco una cosa che conoscete. Cioè, detto così, so che è un po' controintuitiva come cosa.
È la stessa frase, no, letteralmente. È cambiato l'accento.
Leggermente diverso.
Nel senso, è un film estremamente consapevole di quello che sta facendo. In una delle fasi iniziali c'è Chip che cammina per strada e vede i poster dei vari film, tipo, che vanno forte in quel momento. Ci sono cose tipo Mr. Dobfire con Meryl Streep pelata, tipo, cioè, Fast and Furious Babies, E.T. versus Batman. E di E.T. versus Batman, tra l'altro, vediamo anche uno spezzone, fa riderissimo. Però non è solo quella cosa del tipo haha, avete visto qualcosa che conoscete. No, è la gag. Non è solo un riferimento buttato lì come strizzatina d'occhio. La gag è quella cosa. E
perché
in molti
E.T.
casi
contro Batman,
e in molti casi funziona incredibilmente. Poi wow, ovviamente si va in una parte di azione più, se vuoi, debole, prevedibile, quello che vuoi. Ma tutto sommato, come film del pomeriggio, si becca un dignitosissimo 7 fette di pizza con sopra i würstel.
Buona!
Che è una pizza del pomeriggio, bello, se non siete vegani.
E i würstel vegani esistono.
Sì.
Vi giuro, inaspettato e graditissimo. E fine, non posso dire altro, però... Ah, giusto, c'è Flula Borg, che io adoro personalmente, però solo come piccola parte cameo di questo pittone boa constrictor DJ, tipo, che parla in super tedesco. Fa molto ridere, perché Flula Borg fa sempre ridere.
Non so chi sia, ma ok.
Lo conosci, l'hai visto o sentito in un sacco di cose, ma ok, non hai presente in questo momento. Ti garantisco che però lo conosci. Fine. Scusate per questa cosa inaspettata, ma...
No, bellissimo.
Perché stai chiedendo scusa?
La mia domenica pomeriggio mi ha offerto questa cosa.
Ma sarebbe bello poter guardare i film, però purtroppo, cioè, a parte guardare un milione di puntate di The Office, che forse è quello che mi sta consumando il tempo.
Esatto.
A parte quello, non riesco a fare nient'altro. Nient'altro, perché è colpa di Kenobit. Potete scrivere @Kenobit sul livello segreto e dirgli hai rotto, CEO. Nel senso che mi ha aperto la testa un mondo bellissimo che è LSDJ.
No, hai perso l'occasione per fare una pausa. Mi ha aperto il mondo all'LSD.
No, perché io condanno la droga pesante. Non so se è pesante per essere...
Beh, oddio. Sorvoliamo su questa parentesi che abbiamo aperto per sbaglio.
Che cos'è LSDJ? È un tracker, che vuol dire che è un programma per scrivere la musica, okay. Scrivendo l'elenco delle note e tipo gli attributi che hanno le note, tipo lunghezza, tono, suono, eccetera. Tipo che fa slide up.
Capelli lunghi, alto, basso.
Esatto, sì. Esatto.
È indovina chi la musica cosa.
E poi premi start e senti la canzone che hai composto. Solo che è un software che gira sul Game Boy.
Wow.
Cioè sul Game Boy. È una CPU di letteralmente 35 anni fa. È una ROM del Game Boy completamente gratuita, tra l'altro. Le donazioni sono accette ed è un software che viene sviluppato da 20 anni. Tu te la scarichi.
Mi raccomando, le donazioni sono solo accette, non sono ben accette.
No,
cioè,
no,
se
no.
Gliele date, le accettano, però non è che sono contenti. Ecco.
No,
sì,
dicono,
non è che ti scodinzolano e ti dicono grazie perché permetti a questo progetto di andare avanti. Dicono, ah, ok.
Fine, esatto.
E anche se non avete un Game Boy, ovviamente la potete usare sul computer semplicemente con un emulatore, no? Solo che wow, è incredibile, potente. Per essere
wow.
Un software che gira su Game Boy, cioè ha una profondità incredibile. E siccome ha la potenzialità di poter essere complicatissimo, tutti i comandi di aggiungi, metti, copia, incolla, inserisci una nota qua, aggiungi degli attributi, si svolgono tutti attraverso combinazioni di taste.
Wow.
Perché ovviamente hai tipo select, start, A, D e le frecce direzionali e basta.
Sono così contento perché allora nell'ultimo after show CEO aveva solo accennato a questa cosa dicendo che ne avrebbe voluto parlare in puntata.
Sì.
E ha detto che c'era un tutorial di Kenobit, appunto, su YouTube. Me lo sono andato a vedere perché ho detto, così quando ne parla ho un'idea di che cosa sta succedendo, dato che già se parli di musica mi spavento, poi mi stai parlando di un software che non conosco, cioè nel senso sarei stato preso dal panico e dai tremori. E invece adesso ho un contesto e vi consiglio di vederlo, anche perché se la domanda che non vi fa dormire la notte è come sarà Kenobit senza barba, potete vedervi quel video e guardare Kenobit, Young Kenobit, che vi spiega come funziona LSDJ. È molto bello e molto istruttivo.
Beh, allora, se io è diventato un maestro di LSDJ a livello decimo come il tizio di prima della Corte Suprema,
non esageriamo.
Yes.
Ma, Lorro, io sono interessato al tuo parere per un secondo. Cioè, tu che hai visto questo tutorial, eccetera, e non hai mai provato in mano, è iper complesso oppure tipo, ah no, ci sta dentro?
Allora, ci sta dentro, però si apre a della complessità considerevole.
Sì,
okay.
sì.
Però effettivamente con poco, tra virgolette, puoi fare delle cose a livello base.
Esatto, perché a livello base funziona solo che hai la canzone, crei una nuova catena, nella catena crei un pattern, nel pattern ci metti le note. Fine. Quindi a livello base puoi funzionare già così. Devi solo ricordarti che il Game Boy ha 4 suoni che può fare contemporaneamente. Uno è il canale wave, uno è il canale del, del noise e 2 sono il canale del pulse. E fine. Dopo puoi ovviamente entrare nella complessità infinita. Cioè io non sono diventato assolutamente un esperto. Ovviamente ho avuto un po' di shortcut mentali che mi ha insegnato Kenobit e sono felicissimo. Però appunto, se seguite il corso di LSDJ che c'è su YouTube, sul suo canale, sono 4 puntate di più di un'ora, spiega anche tante robe nel dettaglio.
Cioè pensate quanto Kenobit senza barba potete vedervi in 4 ore.
Tantissime. Cioè puoi personalizzare anche il tipo di suono che gli stai facendo fare, volendo, proprio anche andando nella curva di fase. Dici ok,
gli puoi far fare boop al posto di beep.
Sì.
Tutte le cose proprio incredibile.
Ma no, ma è bellissimo perché poi ci sono tutti gli attributi che puoi dare alle note. Tipo se gli dai l'attributo C, è l'attributo chord, che vuol dire che hai 2 numeri.
Yes, so di cosa stai parlando.
Ok, yes. Wow, grande. Hai 2 numeri, se per esempio metti un do e gli metti C 3, 7, fa un do e poi va su di 3 toni e quindi fa un mi bemolle e poi va su di 7 toni da 0 e fa un sol, quindi è un do minore. E quindi fa quel caratteristico strimble della musica chiptune e dici è incredibile, è bellissimo. E E c'è anche un canale Wave con dei kit di batteria già preinstallati. E dici, ma il Game Boy poteva fare questi suoni? Cioè, non te lo aspetti, è incredibile.
E tra l'altro, cioè, ti viene spontaneo chiederti, se questo software fosse esistito quando era vivo Beethoven, cosa avrebbe potuto comporre di molto meglio di quello che effettivamente ha composto?
Ottima domanda. Non avremo purtroppo mai la risposta, ma alla risposta ci sono dei kit di suoni di animali. La risposta è sì, e c'è anche il cane, c'è il cane, è incredibile. Wow.
Quindi ne stai parlando solo per questa singola cosa, giusto?
Sì, cioè potrei aver fatto il main theme di Super Cane Magic Zero, compreso l'abbaio finale, è incredibile questa cosa.
Io infatti a questo punto mi aspettavo un sample di cani.gameboy, ma magari ci sarà dopo.
Ma tra l'altro, wow, cioè... Quando ci hai fatto ascoltare, perché allora sì, ho si è preso bene con questa cosa e dopo poco che lo utilizzava, cioè che stava vedendo come funzionava.
Cioè letteralmente la settimana dopo.
Ci ha fatto ascoltare il tema di Super Cane Magic Zero, fatto in chiptune, e wow, era bellissimo, cioè cosa?
Bellissimo. È un software incredibile, non riesco a credere sia così potente. Cioè creare musica pura, che è una cosa di cui parlavo con Kenobit, nel senso che tu puoi letteralmente... dal nulla decidere che tipo di suono, che tipo di onda sonora proprio fisicamente far fare, proprio perché non puoi fare di più con il Game Boy, puoi solo fare delle onde sonore semplicissime. Mi dà una gioia infinita. Se volete provare a fare musica e magari avete un'infarinatura proprio di basi musicale, di sapete come funziona la musica, sapete suonare qualche strumento, magari con il corso di DLSDJ in un'oretta avete già tantissimi strumenti.
Wow.
E se avete un Game Boy dovete usare ovviamente una flashcard per mettercelo sopra, è una ROM. Grazie Kenobit per avermi fatto impazzire completamente.
Ok, ma io voglio un voto a questo software, cioè...
Sono 10 fette di margherita.
Okay,
perché
wow,
non puoi mettere altri ingredienti oltre alla pasta della pizza, l'olio, la mozzarella e il pomodoro, sono 4 massimo. E 10 fette di margherita totalmente, potrei aver fatto una sigla di Power Pizza.
Oddio.
E chiptune.
Cosa? L'hai già fatta?
Sì, ti prego.
Potrebbe essere alla fine di questa puntata.
Wow, cosa? Wowissimo.
Wow. Possiamo correre alla fine dell'episodio perché allora, vogliamo sentire questa cosa.
Sni, nel senso che ci avviamo verso la conclusione dell'episodio. Io
okay,
però ho un amaretto. Vi va di fare il Grazie Festival e l'amaretto lo lascio alla fine?
Ma certo.
Sì, così si fa.
Allora, grazie a tutte le persone che ci supportano su www.datecideisoldi.com, che come faceva notare Nick all'inizio di questa puntata, o prima di registrare, non mi ricordo, sono tantissimi. Abbiamo superato la soglia mentale e non mentale delle 400 pizzette su Patreon. Wow!
What?
È una cosa incredibile, perché tipo all'inizio dell'anno eravamo lì che scodinzolavamo per 300 dicendo sarà un numero che non verrà mai più ripetuto.
Cioè...
E invece non solo è stato ripetuto, è stato superato, grazie. Siamo a 403 pizzettars,
wow,
che ci supportano con
grazie,
l'intensità del loro amore e del
grazie,
loro portafoglio. Vi ringraziamo veramente tanto.
Prossimo traguardo 404.
E abbiamo creato specificatamente per questa occasione il Grazie Festival, che vi è portato da delle persone eccezionali.
Grazie a tutti i calzoni ovviamente che ci supportano all'interno di queste 400 e passa pizzette. E quindi grazie a... Agu, da oggi in versione senza fantasia. Wait, cosa?
Grazie Alberto Bitto.
Grazie a... Il carretto passava e quell'uomo gridava tempo di gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti.
Aspetta, è la stessa canzone del mese scorso, solo un pezzo diverso, tipo.
Ah sì?
Sì.
Boh, questo pezzo lo conosco allora.
Ok, wow, scusa, perché l'ho ascoltata dopo il Grazie Festival di settimana scorsa e adesso so una cosa in più. Grazie alla botte piccola di Padova.
Grazie alla voce del doppiatore di Picard e Calmante.
Grazie a Marta, sei una puzza certola, continui a esserlo settimana dopo settimana.
Ci dispiace Marta. Nicky e Maesh Paolini Subramania.
Grazie Nico, Nico il girotondo della Maogia.
E grazie a Psych Daddy, qualcuno ricordi a Nick di riscattare il gioco che gli ho regalato. Emoji di piangerissimo, pizza e chiudo.
È vero, scusa, adesso lo riscatto.
Grazie a Stefano Serra.
E grazie a Varg, che oggi userà PPP per mandare mandare un messaggio importantissimo. Mao, punto esclamativo, punto esclamativo, punto
ma
esclamativo.
Sembra una sirena. Io credo dovesse essere tipo Mao Mao, tipo un gatto. E tra l'altro mi ha fatto venire in mente miau 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 miau, bau 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 bau, kikiriki, bau bau. Grazie a tutte le persone anche che ci ascoltano Vanilla su www.powerpizza.it. È da un sacco di puntate che non ho un amaretto, ne ho uno oggi.
Ma l'amaretto prima dell'amaretto è che devo dire una cosa di comunicazione di servizio, Lorro.
Ah.
Perché non tutte le persone sanno, perché non tutte le persone sono iscritte al nostro Patreon, che è appena uscita.
Ah, sì. Ma quello non è un amaretto, quello è un dolcettissimo.
Ma l'amaretto era io che ti interrompo mentre parli.
Ok, scusa.
È uscita una puntata di cui io sono molto orgoglione, perché si chiama Power Quiz. Pizza Super Show!
Io di solito direi che schifo, odio questa cosa e
l'hai
spoiler
detto tantissime volte.
Mentre registravamo, posso averlo detto svariate volte, ma si ho preparato il quiz più lungo della storia. È stato un inferno da montare, ma il risultato fa spaccare da ridere. Detto da me, che di solito non dico queste cose riferite ai quiz. Quindi grazie Sio per tutta la preparazione delirante dietro questo quiz lunghissimo.
Dalle bufale in su potete ascoltare il nuovo Power Quiz Super Show e tutte le altre puntate magiche speciali.
Ah, disclaimer. Ogni volta che parliamo di Patreon mi sembra giusto dirlo. Se volete supportare noi o chiunque altro su Patreon,
all'inizio del mese, mai alla fine.
Sempre, perché Patreon considera dall'inizio del mese e non dal momento in cui vi iscrivete. Quindi mi raccomando, attenzione a questa cosa. Ora, il vero amaretto. Io vi chiedo scusa, ma Our Flag Means Death non lo finisco. Sono arrivato a 2-3 puntate dalla fine. Sarebbe solo un'ora e mezza di rimanenza da vedere, non ce la posso fare.
Wow, così brutto?
No, non è così brutto, non è una cosa che mi interessa o che mi dà piacere, mi fa due palle così. Cioè, vi giuro, ho dovuto aspettare la quinta puntata per la prima cosa che mi ha fatto ridacchiare out loud. Quindi, dal punto di vista dell'umorismo, non è che cambia rispetto a quelle prime che avevo visto. Cioè, rimane un umorismo che a me personalmente non fa ridere, non interessa. E soprattutto anche a livello di scrittura dei personaggi, cioè, alla, che ne so, quinta, sesta puntata, adesso non mi ricordo, ci sono dei personaggi che si comportano diversi da come si comportavano nelle prime puntate, perché hanno deciso che delle gag o delle situazioni richiedevano quella cosa, ma non c'è stato qualcosa che organicamente li portasse a quel cambiamento. Quindi ridere non mi fa ridere, a livello di scrittura non mi piace.
Non ti ha cambiato la vita?
No, non mi ha cambiato la vita, esatto. Taika Waititi, ovvio che gli vuoi bene, perché figurati, però non è che Taika Waititi è un mago che basta che ci sia lui e salva tutto, no? Cioè, se va a far
certo
l'attore,
sì.
no,
di cosa stai parlando? Ti ho detto che questa frase non la potevi dire.
Cioè, in questo caso è executive, però, cioè, lì è un attore principalmente, cioè, boh, regà, scusate, ma io sono out con questa serie.
I am sorry, Lorrino.
Almeno ci ho provato.
Però grazie per aver preso questo bullet nel cesto. Come si dice? Petto?
Sì, nel cesto.
Se non ti è piaciuto.
Ci abbiamo messo tutta la puntata, ma finalmente abbiamo il titolo, il bullet nel cesto.
Wow, era così, eravamo così vicini alla fine per un pelo. Wow. Quindi grazie, da allora è tutto, pizza e chiudo.
Grazie da Nick, quello bello, ciao.
Wow, te lo sei letteralmente detto da solo, però sei molto bello.
E da Sio, quello quasi bello come Nick e quasi bello come Lorro, ma comunque abbastanza bello, pizza e chiudo.